vista, perché abbiamo il desiderio alla fine di aprile, in quel periodo che ci sono le feste, che di solito si fa il ponte, diciamo, di vacanza, invece di andare a Tramonti come l'anno scorso a fare una conferenza, vogliamo portare un gruppo nel Kosovo, a Pristina, che lì c'è un missionario sempre di Calvary Chapel che lavora lì maggiormente con i bambini, questi bambini che sono stati feriti nella guerra, delle mine, eccetera, eccetera. Quindi di andare lì a dare una mano per 4-5 giorni. Quindi c'è una lista indietro, chi desidera andare, andremo nelle macchine, quindi le spese non saranno grossi, e faremo tipo campeggio, saccapello, diciamo tutto all'economia, all'economico. Quindi le spese non saranno grandi per andare. Quindi se pensi che vuoi venire, scrivi, e così possiamo programmare, perché se nessuno vuole andare, ovviamente non andremo. Ok? Ok, questa mattina apriamo le Bibbie a Romani capitolo 7. Vogliamo pregare prima. Signore, aiutaci di comprendere questo prezioso oro, Signore, della Tua parola, Padre. Qui abbiamo l'insegnamento come ognuno di noi possiamo avere la vittoria sul peccato, come possiamo veramente camminare nella libertà dello Spirito, come possiamo vedere veramente una vita vittoriosa, una vita, Signore, vissuta alla Tua gloria. Signore, apri le nostre menti, apri i nostri cuori di ricevere la Tua parola. Aiutami, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Allora, due settimane fa abbiamo studiato la prima parte di questo capitolo e abbiamo imparato, come spiega Paolo all'inizio di questo capitolo, quando il marito di una donna muore, lei è libera da quell'uomo e può sposarsi con un altro. E abbiamo visto come noi in Cristo, come credenti, ok, in Cristo siamo stati uccisi, tutti quanti, magari non è una bella notizia, siamo stati uccisi, siamo stati noi inchiodati con Cristo in quella croce, non era Lui solo, anche Paolo disse, io sono crocifisso con Cristo. E questo è veramente il segreto della vittoria per un cristiano. Non è che noi dobbiamo sforzarci, dobbiamo digiunare, pregare, fare tante di quelle cose, ma dobbiamo renderci conto che siamo stati uccisi. E Paolo dice che solo la morte è stato capace di spezzare questo legame che noi abbiamo avuto con la legge di Dio. Non c'era niente di sbagliato nella legge, il problema era il peccato nella nostra carne. Il standard di Dio era buono, la legge di Dio è buono, ma nella carne non siamo stati, nessuno di noi, capaci di adempiere questo standard di Dio, questa perfezione di Dio. Infatti, cominciando in versetto 12, Paolo dice così, la legge è certamente santa e il comandamento santo, giusto e buono. Ciò che è buono è dunque diventato morte per me, così non sia. Anzi, il peccato mi è diventato morte, affinché appaia che il peccato produce in me la morte per mezzo di ciò che è buono, affinché il peccato divenisse estremamente peccaminosa per mezzo del comandamento. Quindi ho perso tutti o solo alcuni qua? Non è facile comprendere che cosa ha scritto Paolo, è facile. Anche Pietro nella sua epistola dice che alcune cose che scrive il fratello Paolo non sono facili da capire. E Pietro era l'apostolo Pietro, no? Il primo papa, così dicono. Anche se era sposato e quindi non potevo essere, ma comunque. Anche lui ha detto, non è facile capire alcune cose che ha scritto Paolo, quindi se non era facile per Pietro, anche per noi. Però se prestiamo attenzione, no? Come ho detto una volta, se noi andiamo a comprare un chewing gum al supermercato o una piccola cosa, non è compri un TV e tu leggi il contratto, non è che leggi profondamente ogni parola perché dici, vabbè, è una cosa che costa 200.000 lire. Però quando sono andato a comprare la casa e impegnarmi per 15 anni, ogni mese, la banca vuole i soldi, ho letto molto bene ogni parola del contratto. E sono andato anche da una persona che capiva le cose legali, ho detto, questo non capisco, puoi spiegarmi? Perché voglio capire bene prima che metto la firma, prima che la mia vita viene consegnata alla banca. Perché era una cosa importante, era un grande impegno. Quanto di più l'impegno con Dio, no? Quanto di più la vita eterna. Ma tanti di noi siamo così pigri nelle cose del Signore. Ma qui dobbiamo prestare attenzione per capire che cosa sta dicendo qui Paolo. In 12 dice che il comandamento è santo, giusto e buono. E che il comandamento, abbiamo visto anche due domeniche fa, il scopo per cui è stato dato la legge. La legge non era stato dato per renderci santi e perfetti, ma per farci capire quanto non siamo santi. In Galati Paolo dice che la legge era il nostro precettore per portarci a Cristo. Quindi il scopo della legge era per condannarci. Il scopo della legge era farci rendere conto che non saremo mai capaci di arrivare a questo livello di santità che Dio richiede da noi. E anche qui Paolo dice che il comandamento mi ha ucciso, finché alla fine di versetto 13 il peccato divenessimo estremamente peccaminosa. Quindi il scopo della legge era per farci capire quanto noi siamo estremamente peccaminosi. Infatti in versetto 14 noi sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto come schiavo al peccato. Quindi la nostra carne in Adamo è condannato. Non c'è speranza per il vecchio uomo. Già che non capisco, versetto 15, quel che faccio, perché non faccio quello che vorrei, ma faccio quello che odio. Quanti di noi possiamo identificarci con questo, eh? Quando noi abbiamo sperimentato la nuova nascita, lo Spirito di Dio è venuto a dimorare dentro di noi. C'era un uomo nuovo, no? Era come eravamo ciechi e qualcuno ha tolto le paraocchi. Ah, adesso vedo, adesso capisco perché sono stato creato, adesso capisco perché gli uomini agiscono in quel modo. C'è questo uomo nuovo dentro di noi che desidera solo una cosa: fare la volontà di Dio. E siamo innamorati con Gesù, la vita è meravigliosa, e poi scopriamo una cosa, dopo un po' di tempo magari, che il vecchio uomo c'è ancora. Non so se avete mai fatto questa esperienza. Fai qualcosa abominevole, magari ti arrabbi con la moglie, il marito, o qualcuno che ti taglia la strada, e poi dice, ma sono veramente convertito? Ma come? Quanti di voi avete avuto questa sorpresa? Spero tutti, perché se non avete avuto non siete ancora nati di nuovo. E dovete nascere. Tutti noi. Ma come? Ma come? Io sono una nuova creatura in Cristo. Ma come? Quella carnaccia è ancora con me. Abbiamo scoperto. Mamma mia, ma come? Io che ho conosciuto il Signore sono capace di fare queste cose. Sono capace di pensare questi pensieri. Sono capace di commettere questi peccati che io odio. Io odio queste cose, non li voglio fare. Allora se questa è la condizione tua, vuol dire che tu sei un figliolo o una figliola di Dio. Perché prima di conoscere il Signore non avevamo il desiderio di piacere a Dio, no? Magari abbiamo avuto qualche pensiero nobile e buono, ma maggiormente noi volevamo peccare, noi volevamo solo soddisfare i desideri della carne e basta. Ma con la nuova nascita C'è questo uomo spirituale creato in Dio, scritto in Efesini, in santità perfetta, e lui desidera di fare la volontà di Dio. Versetto 16, ora se faccio ciò che non voglio, io riconosco che la legge è buona. Quindi la legge, non ci sono problemi con la legge, il problema è noi non abbiamo capito a quale scopo Dio ha dato la legge. Molti credenti e molte chiese ancora vivono sotto la legge e falliscono del continuo nel loro cammino col Signore. Quindi non sono più io ad agire, ma il peccato che abita in me. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Anche qui possiamo identificarlo, no? Siamo nati di nuovo, vogliamo fare la volontà di Dio, vogliamo camminare nello Spirito ogni giorno, non vogliamo peccare, non vogliamo perdere la pazienza. C'è la volontà di fare il bene, ma come Paolo qui dice, non trovo il modo per adempiere il mio desiderio. Io credo che qui Paolo parlava della sua esperienza all'inizio della conversione. Perché io non credo che queste condizioni dovrebbero essere un stato eterno, diciamo, neanche qui sulla terra. Dio vuole che noi maturiamo e camminiamo sempre più per lo Spirito e non per la nostra carnaccia. Ci sono credenti che 40 anni nella fede e sono carnale, camminano sempre nella carne, perché non hanno compreso che cosa insegna la parola di Dio. Ancora cercano di riempire la giustizia di Dio con la loro carne, è condannato sempre al fallimento. In versetto 18 Paolo dice, infatti io so che in me, cioè nella mia carne, il vecchio Craig, il vecchio Gianni, la vecchia Silvana, non abita alcun bene. Potete confessare questo con me. Confessatelo. In me non abita alcun bene. Ogni mattina alzati, vai in bagno, guarda lo specchio, dice, metti il tuo nome, Craig, in te non abita alcun bene, nella tua carne. Ogni giorno, quando Gesù ha detto ogni giorno prendi la tua croce, fratelli, non vuol dire sopportare la tua moglie o sorella sopportare il marito, no? Ma questa è la mia croce, mio marito. No, Gesù non ha detto questo, lui non era sposato, quindi non sapevo neanche che cosa volevo dire avere moglie. No, quello che lui voleva dire è che ogni giorno prendere la croce vuol dire ogni giorno riconoscere che io sono morto. In me non dimora nessun bene, Signore, tu devi fare tutto. Signore, tu devi vivere questa vita santa in me. Spirito Santo, tu devi guidarmi. Se noi come credenti non abbiamo riconosciuto che in noi non dimora nessun bene, non avremo mai la vittoria. Mai. Perché abbiamo ancora fiducia in noi stessi. Paolo in Galati ha dichiarato, no scusami, in Filippese, che io non metto nessuna fiducia nella carne. Voi sapete questi versetti, quando lui racconta il suo passato di religioso, lui dice, se qualcuno potrebbe vantarsi, sono io. Del tribù di Beniamino, circonciso l'ottavo giorno, sempre zelante in tutte le leggi, tutte le regole, tutte le tradizioni. Ma Paolo che cosa ha detto? Io conto tutte quelle cose come? Come spazzatura, che non è la parola originale. È una parola peggio. E non metto nessuna fiducia nella carne, nel vecchio uomo. Quindi se noi crediamo che in noi ancora dimora qualcun bene, siamo falliti nel cammino spirituale. Siamo destinati sempre a venire meno, perché noi crediamo che questa carne, il vecchio uomo, si può in qualche modo reformare, o magari farlo bello, ma per Dio è sempre un schifo. In versetto 19, infatti il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio. Ora se faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma il peccato che abita in me. Io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene, in me è presente il male. Infatti io mi diletto nella legge di Dio, secondo l'uomo interiore. Ma vedo un'altra legge nella mia membra, che combatte contro la legge della mia mente, e che mi rende schiavo della legge del peccato, che è nella mia membra. Oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Quante volte voi avete fatto questa preghiera? Magari non con queste esatte parole, ma questo è stato il sentimento di vostro cuore. Nessuno, solo io. Tutti noi, no? Magari per un periodo abbiamo camminato bene, abbiamo pregato tanto, eravamo nella parola, magari siamo andati al castello, sai, ogni mattina c'erano i cantici, c'era la preghiera, c'era la parola, non c'era la televisione. E poi siamo scesi dal monte qui in Italia. Poi appena arrivati a casa, magari litigato col marito, con la moglie, e dopo, sai, oh donna miserabile che sono, uomo miserabile che sono. Chi mi libererà? No? Tante volte ho fatto questa grida del cuore, Signore, non voglio più vivere così, non voglio più cadere in questo peccato, in questo sbaglio, in questo errore. E anche Paolo, un punto nella sua vita, era arrivato a questo punto, prima che anche lui ha scoperto il segreto della vittoria nel cammino cristiano. In 23 dice, c'è questo combattimento, c'è una guerra dentro di me, c'è una guerra dentro di voi. Tutti noi, no? E ci sarà questa guerra finché noi moriremo, fratelli, quindi... Però possiamo vincere la guerra, possiamo vincerla. Nella religione si cerca di convincere questa guerra in un certo modo, e vogliamo vedere anche in Colossesi capitolo 2, tenete un dito sempre in Romani. Quindi la domanda è, chi mi libererà da questo corpo di morte? Ai Colossesi, loro hanno cercato in un certo modo, che io vedo anche in Italia, molti credenti cercano di fare e cadono nello stesso errore dei Colossesi. In Colossesi 2, versetto 11, o cominciamo in versetto 9, poi parlando di Gesù qui, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e voi avete ricevuto la pienezza in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, mediante lo spogliamento del corpo dei peccati della carne, essendo stati sepolti con Lui nel battesimo, in Lui siete anche stati insieme risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. E con Lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamento che era contro di noi, che ci era nemico, e ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo quindi spogliato le potestà, i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro in Lui. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste o nuove luni o ai sabati. Questi sono ombre di quello che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Quindi anche nella chiesa colossesi c'erano entrati alcuni, voi non dovete mangiare questo, non dovete bere quello, dovete rispettare il sabato, non dovete fare il culto la domenica, eccetera, eccetera. Hanno cercato di mettere questi legalismi sulla chiesa lì. Versetto 18, nessuno vi dirubi del premio con un preteso di umiltà e di culto dei angeli. fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale. Noi viviamo in Italia, il paese che il culto ai angeli, il culto ai santi è una cosa normale, no? Viviamo in un paese che è strapieno di questa falsa religione, che sembra, ha una sembranza della santità, ma qui Paolo dice che è carnale, che è completamente carnale. Versetto 19, non attendendosi al capo, da cui tutto il corpo ben nutrito e tenuto insieme mediante le giunture e le articolazioni, cresce con l'accrescimento che viene da Dio. Quindi Paolo qui dice che tutte queste cose, i sabati, le leggi, le regole del Vecchio Testamento, erano un'ombra, erano una figura di Cristo, ma quando è venuto Cristo, queste cose sono passate. Tipo che bisogna tenere il sabato, fare il giorno di riposo sabato, fare il culto sabato, eccetera, eccetera. Non deve bere vino, o deve bere vino, o non deve mangiare maiale, queste altre cose. È come se forse io a casa mia, avete mai visto queste cose, fanno una foto di una persona che è l'altezza dell'uomo, avete visto, poi la gente magari vanno a queste fiere e si mettono il braccio intorno a Bill Clinton o un altro personaggio famoso e fanno la foto, no? Qualcuno ha visto, no? Allora immaginate che io ho l'immagine di Silvio Berlusconi. E ogni giorno, colazione, pranzo e cena, io metto questa cosa di cartone di Silvio Berlusconi lì al tavolo. E ogni mattina, buongiorno, onorevole, cavaliere. Lui non dice niente perché è fatto di cartone. Poi un giorno mi arriva una lettera dal ministero di qualcosa che dice: il onorevole Silvio Berlusconi il 19 aprile verrà a casa tua a mangiare con te. Oh! Quindi arriva il giorno, Silvio Berlusconi viene con il servizio segreto, pum pum pum, sulla porta, venite dentro. Poi lui è seduto davanti a me, ma io dico no, ma io preferisco stare con il cartone, no? Sarebbe un po' ridicolo, no? Perché il vero è arrivato. E anche Paolo dice che con Cristo queste cose non servono più. Erano segni profetici per puntare verso Cristo, ma è arrivato Lui in prima persona. E quindi non c'è più bisogno di queste cose. E in versetto 19 dice che è Cristo il capo, è Lui che dà il nutrimento al corpo e a noi come credenti, che fa crescere il corpo, e questo crescimento viene da Dio. Quindi ogni frutto buono viene solo da Dio. Versetto 20. Se dunque siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché vi sottoponete a dei precetti come se viveste nel mondo? Quale? Non toccare, non assaggiare, non mangiare. Tutte cose che periscono con l'uso secondo i comandamenti e le dottrine dei uomini. Queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità volontariamente scelta, nella falsa umiltà, nel trattamento duro del corpo, ma non hanno alcun valore contro le intemperanze carnali. Quindi in Italia, un paese famoso per i monasteri, no? Tutta l'Italia vede questi luoghi. Per quale motivo sono stati costruiti i monasteri? Per fuggire il mondo, no? I monaci e le monache hanno fatto questi posti per separarsi dal mondo, no? Allora se io sarò... I monaci potevano ragionare, se io sarò lì sul Monte Grappa non ci saranno le donne e quindi non sarò più tentato con la concupiscenza. Il problema con questo è che sul Monte Grappa porterai la tua mente e quindi i film si gireranno anche sul Monte Grappa se non hai compreso la tua morte con Cristo. Queste cose hanno una sembranza, Paolo dice, della religiosità. E anche in Italia, anche nelle chiese evangeliche, tante regole, tante cose, devi vestirti così o non devi vestirti così, non devi mangiare questo, non devi fare quello, questo giorno devi adorare il Signore, quel giorno non è. E purtroppo, devo dire, questa è la mia osservazione dopo 11 anni in questo paese, molti sono usciti dalla Chiesa Cattolica, nella Chiesa Evangelica, ma la Chiesa Cattolica non è uscita da loro. Perché in tante comunità, non tutti, tante comunità portano avanti anche questa religiosità. Mi ricordo nella tenda, giravamo certe chiese, e le prime volte, mi ricordo, sono andato in una comunità e il pastore ha detto: adesso è tempo della preghiera, è una cosa bella da fare, no? Pregare nel culto. E così, come lui, forse ha acceso un interruttore, tutti in ginocchio, tutti hanno cominciato a piangere. Oh, Signore! Oh! Andavo avanti per 20 minuti. Io, come straniero, ho detto: mamma mia, come sono zelante! Questi fratelli come sono rotti veramente davanti a Dio, com'è bello! Però poi ho visto che succedeva sempre. Il Signore conosce i cuori, io non voglio... Perché se uno veramente piange davanti a Dio è una cosa bellissima, no? Poi siamo andati in America, sono stato qui diversi anni e un giorno... Sono andato a Roma a trovare dei fratelli e sono andato nella loro comunità e anche lì avevano questa usanza. Il pastore ha detto: preghiamo tutti, oh Signore, e dopo 20 minuti lui ha fatto un amen molto forte, amen, tutti si alzavano, ma ho guardato in giro, nessuno aveva neanche una goccia di lacrima. E come ho detto, il Signore conosce i cuori. Però sapete, tante volte anche noi possiamo vivere in una religiosità falsa che fa schifo a Dio, perché è finto, non è vero, non è sincero. Magari un risveglio potrebbe venire qui in Italia, che tutti potremmo piangere davanti a Dio. Io sto pregando che accadrà in questa chiesa. Ma tante volte possiamo diventare religiosi anche nella chiesa evangelica e portare avanti una tradizione, un'usanza che non è bello. Ah, questa è la santità. Quando preghi devi fare così. O devi vestirti così. Mi ricordo una volta sono andato in una chiesa, qui nella provincia di Treviso, e io ero vestito così. Non sembro un barbone, no? I vestiti sono puliti. Come non avevo la giacca e cravatta, in questa chiesa c'era l'usanza che tutti i fratelli dovevano portare la giacca e cravatta in comunità. E io non sono contro questo. Se uno vuole portare la giacca e cravatta, ben venga, gloria a Dio, come Gianni. Ben venga, perché no? Dopo il culto ho salutato i fratelli, questo mi ha dato un bacio, pace, e io ho detto: pace fratello, e lui ha detto: ma tu sei un fratello? E io ho detto: sì. Sei sicuro? Hai detto: perché? Cioè, non abbiamo neanche parlato, cioè questo non conoscevo neanche, lui mi ha visto, per lui essere un fratello volevo dire che deve avere la giacca e la cravatta. Se non avevi la giacca e la cravatta non eri convertito. Mi dispiace per lui, ma anche noi, tutti noi possiamo cadere in questa trappola. Falsa umiltà, non era una vera umiltà, Paolo dice. E quindi anche i Colossesi hanno cercato di reformare la carne, e tanti di noi cerchiamo di farlo. Ma come Paolo dobbiamo arrivare prima al punto di riconoscere che in me non dimora alcun bene? Non dice: sì, un po' di bene c'è in te, Craig. No, Dio dice: Craig, niente, niente. E finché tu hai speranza che in te dimora qualcosa buona, non camminerai mai in vera santità, mai, perché tu sei miserabile. E quindi il grido di Paolo nel versetto 24, vogliamo leggerlo di nuovo, Oh miserabile uomo che sono, anche voi dite questo. O donna, oh miserabile donna che sono. Sai, in certe chiese sempre vogliono, io sono benedetto in Cristo, amen, fratelli, ditele tutto. Anche forse la tua domanda questa mattina, chi mi libererà da questo corpo di morte? Sapete, nei tempi di Paolo, i romani avevano un modo per uccidere uno che è stato condannato all'omicidio a primo grado. Qualcuno sa qual era questo modo? Ecco, Andrea sa. Loro prendevano la vittima di quell'omicida e lo legavano con le catene al prigioniero. E poi lasciavano chiuso in una cella per marcire insieme. Schifo, eh? Legavano faccia a faccia il condannato con la sua vittima. E piano piano quel corpo che putrificava avvelenava il condannato e anche lui moriva piano piano dalla sua stessa vittima. E io credo che questa è la figura che Paolo volevo trasmettere a noi. Chi mi libererà da questo schifo che mi è legato così vicino? Chi? E dobbiamo anche noi vedere il vecchio uomo così. È putrificato. Avete mai sentito un corpo morto, la puzza che fa? Qualcuno? Solo io? Un animale, sicuramente tutti abbiamo sentito un animale morto, no? Ci sono tanti odori brutti nel mondo. E io che ho vissuto per 3 anni in India, ho saporito perché le persone fanno i bisogni in mezzo alla strada, fratelli. Quindi potete immaginare, la mondizia anche buttano in mezzo alla strada. Quindi, purtroppo in tanti posti in India puzza. Ma non puoi uguagliarsi con la puzza di un corpo morto. È la puzza più orrenda che si può sentire. Io so che dovete poi mangiare il pranzo. Dice, ma perché Craig vuole farci schifare? Come si dice? Immaginate quel corpo morto legato faccia a faccia alla tua e i vermi che escono e ti vanno addosso. Ah! Poi alcuni, basta Craig, no ma voglio far... Perché questa è l'immagine che Paolo voleva trasmettere ai romani, anche noi montebellunese. Il vecchio uomo fa schifo, è orrendo, puzza, c'è niente da fare. Su quell'uomo morto noi potremmo mettere la giacca di Versace, le scarpe di Gucci, l'orologio di Rolex, certo Rolex, la parrucchia che costa $1,000, possiamo mettere la cera, sai, per coprire i buchi dei vermi, un sacco di cera, potremmo mettere un profumo che costa €1,000 alla bottiglia, ma sarà sempre un morto schifoso, no? E tanti di noi nel cammino cristiano vogliamo fare così, vogliamo mettere il bello sul vecchio. Ma Paolo dice, no, questa non è la risposta. Non è digiunare, non è pregare, non è venire in chiesa, non è frustrarti o astenerti da cibi o certe cose. No, la risposta non è nelle cose che facciamo, ma la risposta è in una persona. E anche Paolo ha scoperto questo, e spero che tutti noi stiamo scoprendo. Oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io stesso dunque con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Quindi è solo in Cristo possiamo camminare in vera santità. Solo Lui è capace di camminare in vera santità. Infatti vediamo qui in capitolo 8, Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Per voi che avete la riveduta, il versetto 1 finisce qua, e questo è come dovrebbe essere, perché la seconda parte della Nuova Diodati non c'è nell'originale, la maggior parte dei manoscritti, ma la seconda parte di versetto 1 si trova in versetto 4. Quindi ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Quindi se noi siamo nati di nuovo, se siamo figli di Dio, la condanna è passata da noi per sempre, se siamo in Cristo. Versetto 2, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio, mandando il proprio figlio in carne simile a quella del peccato, a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia della legge si adempie in noi, che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo spirito. Quindi quando Gesù Cristo è morto in croce, non solo è morto per il perdono dei nostri peccati, ma per liberarci dal peccato completamente. E qui Paolo dice che Gesù è venuto in carne simile a nostra, però sappiamo che Gesù non ha mai peccato, l'agnello di Dio senza peccato, giusto? Tutti i giorni della sua vita Gesù non ha peccato neanche una volta, e quindi come uomo lui ha adempiuto i requisiti della legge nella carne, per noi. E quindi in croce c'è stato un scambio per fede. Gesù, che era senza peccato, ha preso su di sé tutti i nostri peccati. E Dio lo ha condannato, Dio lo ha giudicato, Dio ha versato la sua ira su Gesù Cristo al posto nostro. Ma non è finito là, tanti credenti si fermano là. Non solo Lui ha preso su di sé i nostri peccati, ma noi abbiamo preso su di noi la sua giustizia. Versetto 4, qui è scritto affinché la giustizia della legge si adempia in noi. Quindi noi adempiamo la legge in Cristo. Lui ha adempiuto già per noi. E quindi come cristiani il segreto della vittoria, di una vita di santità, non è in quello che dobbiamo fare. Non pensare, ma allora se io adesso viene Capodanno e devo fare un giuramento a Dio che non litigherò più con mio marito. No? Quante volte abbiamo fatto così? Non mi arrabbierò più con i miei figli, non dirò più bugie. Voi sapete quali sono i vostri peccati preferiti. Non dovete più fare così, perché sarà sempre un fallimento. Dovete riconoscere che il vecchio uomo è putrificato, non c'è speranza, e dire: Signore, adempi tu la giustizia in me, cammina nella mia vita. In capitolo 7, versetto 22, Paolo dichiara qui che l'uomo interiore, infatti io mi ho diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore. Quindi quell'uomo che è nato di nuovo guarda la legge di Dio e dice: è bello. Guarda la parola di Dio e dice: è bello i comandamenti di Dio. Siate santi come io sono santo, no? L'uomo nuovo dilette in questo, però poi c'è la carne che non è capace di arrivare a quel standard. Ma noi come credenti non dobbiamo più prendere diletto nella legge, ma diletto in Gesù Cristo, no? Non pensare: l'anno prossimo non farò più così, o domani mi alzerò alle 5:30 a pregare. Magari per un po' di tempo riesci anche a farlo, poi una mattina non ti svegli e poi sentirai di nuovo condannato. No, è meglio non fare regole e legge per cui devi vivere, ma prendere il tuo diletto in Cristo Gesù e venire a Lui con niente di offrirlo. Signore, in me non dimora nessun bene, niente. Ma voglio prendere il mio diletto in Te, voglio che Tu mi guidi ogni giorno, voglio che Tu mi dà la forza. E quindi quando siamo affrontati con le tentazioni, no, io devo resistere, io devo fare così. No, Signore, fai Te. Signore, dammi la forza, Signore, guidami fuori di questo pericolo. Questo è il segreto. Dipendere totalmente in Cristo Gesù. Vogliamo alzarci in piedi? Questa mattina abbiamo la Santa Cena e quindi vogliamo ricordare quello che Gesù ha fatto per noi, per liberarci, per darci la vittoria. E voglio leggere da 1 Corinzi capitolo 11, versetto 23. Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane e beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beve del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono. Perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo. Alleluia. Prima di prendere la Santa Cena, vogliamo prendere un tempo davanti a Dio, in preghiera, in adorazione. Siamo nella libertà. Chi si sente di innalzare un preghiera di ringraziamento? O magari tu devi anche fare pace con qualcuno in questa stanza prima di partecipare alla Santa Cena. Vogliamo prendere un po' di tempo di esaminare la nostra vita, come dice la parola di Dio, esaminare i nostri cuori. Lasciamo che lo Spirito Santo illumini con la sua luce ogni cosa che è dentro di noi.